Buongiorno, bentrovati agli ascoltatori, bentrovate alle ascoltatrici di Radio Fly, nuovo appuntamento di Fly Live, il salotto di Radio Fly che ci permette ogni volta di conoscere un personaggio diverso del territorio aretino. Questa mattina, vi dico subito, si parla di arte, si parla di creatività, di estro, di abilità anche delle mani. E allora vi presento la nostra ospite. Nei nostri studi abbiamo Agnese Del Gamba, una giovane artista aretina. Agnese, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Sara, buongiorno a tutti.
Allora Agnese, dico subito come ti abbiamo conosciuta. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerti attraverso le tue creazioni artistiche al Giardino delle Idee, perché tu hai omaggiato ogni sera gli ospiti dell'edizione estiva del Giardino delle Idee con una delle tue creazioni. Quindi noi ti abbiamo conosciuto attraverso un dono che tu hai fatto e che secondo me poi rimarrà un ricordo, anche un bel ricordo agli ospiti del giardino. E adesso noi vogliamo conoscerti. Siamo curiosi di sapere, di saperne di più della tua attività. Però Agnese, prima di arrivare a questo, vorrei partire proprio dalla tua formazione personale, culturale, perché tu Agnese sei laureata in archeologia, giusto?
Allora, io sì, sono laureata in conservazione dei beni culturali nell'indirizzo archeologico e all'Università di Bologna qualche anno fa e da quell'esperienza poi sono nate tutta una serie di laboratori, attività didattiche ormai di quasi 20 anni fa e anche una guida della città dei bambini che è stata usata per tanti anni anche nelle scuole. E Questo percorso di studi poi mi ha accompagnato anche in tutta una serie di iniziative nel territorio aretino, appunto di animazione, di creazione degli eventi, che poi sono confluite in una cooperativa a cui avevamo dato vita, una cooperativa di servizi che ha lavorato per diversi anni per la provincia di Arezzo, per la promozione agricola, per il turismo di Arezzo, per gli uffici turistici. Quindi ho avuto l'opportunità, l'occasione e anche il piacere, perché sono stati veramente anni molto ricchi a livello umano, professionale, di creare, di seguire tutta una serie di iniziative nel nostro territorio. E questo è stato l'inizio, perché poi la cosa bella, che posso dire della mia vita è che è stata sempre una continua trasformazione, un arricchimento, perché poi da lì, dall'animazione culturale, all'interno del Museo Archeologico di Arezzo, poi sono passata a un altro tipo di animazione, ben diversa, con un altro impatto sociale che riguardava invece le pari opportunità ad Arezzo.
Ecco, quindi Agnese, anche settori diversi. Ora io sono voluta partire da qui perché poi alla fine il bagaglio di ognuno di noi ci segna e secondo me poi questo bagaglio si riflette anche nella tua parte più creativa. Allora, per tirare un po' le fila, quindi questa apertura verso gli altri, bambini, turisti della nostra città e poi già la creatività, questo tenere sempre la mente attiva, la mente allenata per inventarsi delle cose, no? È un po' questo.
Sì, sì. Infatti spesso quando mi viene chiesto il mio background, la mia storia, per me è importante raccontarla perché chiaramente fa parte di me, tutto il mio percorso, ma è anche un modo per raccontare e spiegare come poi nascono le cose che io creo, anche perché per un po' di tempo ho avuto anche un po' di pudore a raccontare le motivazioni che erano dietro ad alcune realizzazioni che facevo, perché nascevano da esigenze profonde, dai miei pensieri, anche dal bisogno di palesare certe riflessioni personali riguardo il mondo femminile, la violenza di genere, nello stesso tempo anche richiamare delle esperienze vissute, dei viaggi fatti o delle persone incontrate. E tutto questo c'è in quello che io faccio e sempre di più riesco a superare questa timidezza, questo pudore e a a creare degli oggetti, no? Delle sculture indossabili, come dico io, e nello stesso tempo a far capire, a raccontare cosa ci sta dietro a questi pezzi.
Quindi la creazione artistica è il tuo modo di esprimerti, anche se vuoi il tuo modo di vincere la timidezza, di tirar fuori tutte le riflessioni che tu hai dentro, le emozioni, i tuoi pensieri, tu riesci a concretizzarli materialmente in degli oggetti artistici.
Sì, sì, è questo e forse è proprio per questo che spesso prendono la forma di una collana o di un oggetto da mettere in testa, proprio perché una collana è come un manifesto, no? Che uno indossa, è un qualcosa che tu vedi nel momento incontri la persona che la porta, così come qualcosa che è in testa, che è come un guizzo, un'idea che ti esce appunto dalla testa, al cervello, oppure come dice un artigiano che ho conosciuto, è anche spostare l'attenzione nei confronti della donna dal corpo alla sua testa, alle sue riflessioni, ai suoi pensieri, alle sue aspettative. E questi oggetti appunto che io realizzo prendono tutti un nome e non è mai un caso, nel senso che questi hanno il nome, e questo lo si può vedere nel mio sito, nei vari profili social, prendono il nome di persone che ho incontrato o di luoghi, di eventi, però vengono nominate proprio per richiamare quella persona, quell'evento, quella situazione, in modo tale da definirle, da caratterizzarle.
È anche un modo per dare identità, il nome è qualcosa che identifica, in questo caso anche che diventa un punto fermo magari nella tua storia personale. Tu hai parlato di eventi, di luoghi.
Sì, sì, e questo per definirle, come dici tu, per richiamarli alla mente e al mio cuore anche delle persone che per me sono state, sono importanti, per richiamare un luogo, un evento che mi è caro, che come dire mi porto dentro, e nello stesso tempo per sancirne anche l'unicità, perché poi come in tutti i pezzi, come dire, realmente artigianali, ma anche nati da un guizzo di creatività, di estro spesso estemporaneo, diventano unici, tant'è vero che spesso mi capita che le persone, vedendo il sito, mi chiedano una grazia. Ok, benissimo, mi fa piacere, però quella grazia lì che è nel sito è già indosso alla signora X. Quindi con le persone, con le signore che mi richiedono i pezzi, è chiaro che la nuova realizzazione tipo grazia sarà comunque personalizzata, perché è sempre nuova e deve comunque sempre avere a che fare con la persona che lo indossa, perché è la sua, cioè è un mio pensiero, una mia riflessione, una mia creazione adattata alla persona che poi lo indosserà, per le sue caratteristiche, per il suo modo di vivere, ma anche per la sua fisicità, perché poi ognuna di noi ha il collo in un modo, le spalle in un altro, il décolleté in un altro modo, e quindi deve essere la sua, deve avere a che fare con lei e solamente con lei.
Quindi non è soltanto un pezzo unico, è anche un pezzo che prende forma attraverso il tuo occhio di artista. Perché magari se io mi guardo allo specchio mi vedo in un certo modo, e che è diverso dal modo in cui tu mi vedi attraverso il tuo occhio, perché magari quello che per me, non lo so, immagino, può essere un difetto, per te magari diventa un punto di forza per la creazione artistica.
Questo è capitato e è molto bello, perché poi è un modo di vedersi e vedersi con gli occhi dell'altro, e anche in questo poi si instaurano dei bellissimi rapporti. Uno degli aspetti davvero belli di questa nuova esperienza di vita è anche tutta la serie di persone che ho incontrato e sto incontrando nel mio cammino, perché poi, come dico sempre, io ho le mie signore, che non è un possessivo, ma è il rendersi conto di trovare rispondenza in un certo tipo di animo, in persone che sono storiche dell'arte, persone che hanno a che fare con la cultura, il turismo, che amano la musica. E in questo io trovo un feedback che è tanto, umanamente veramente mi porta tanto, al di là, voglio dire, dell'aspetto prettamente lavorativo, voglio dire. Che poi è, come dici tu, un modo di vedere la persona che ho di fronte, ma anche di vedermi attraverso gli occhi loro, perché poi anche in questo è comunque un modo, quindi trovo anche degli specchi, no? Sempre diversi, di me, di quello che ho vissuto, di quello che creo di volta in volta.
Agnese, tu prima hai detto questa nuova esperienza di vita. È stato quindi un cambiamento forte,
sì,
nel
molto.
Tuo percorso?
Cioè, allora, il creare ha sempre fatto parte di me. Io per tanti anni sono stata negli scout, avevo il brevetto di maleabili e di questo ne sono orgogliosa. Ora, a parte gli scherzi, però ho sempre zazzicato, ho sempre lavorato, che fosse il cuoio, il legno, che fosse dipingere, il vetro, tutti gli utensili per tutti i materiali a casa nostra ci sono. Poi a un certo momento vidi, si parla di tanti anni fa, su un social, che facevano un corso gratuito, non mi ricordo se una volta alla settimana, in cui avrebbero insegnato a come riutilizzare dei materiali di recupero, e chi lo organizzava è Sauro Montecchi, a cui devo tanto di capacità, ma soprattutto umanamente, e insieme ad un'altra persona specialissima organizzavano questi incontri a casa loro a titolo completamente gratuito, e in quelle serate partecipavano tutta una serie di persone micidiali, perché c'era dall'assistente sociale alla persona che invece lavorava, infermiera, tutta una varietà di persone che ha reso l'esperienza ulteriormente più ricca, no? E durante queste serate, non so, una volta Sauro spiegava come lavorare l'alluminio, un'altra volta i tubi di silicone, un'altra volta la plastica, e durante una di queste serate appunto tirò fuori la bottiglina di plastica e con le forbici ci disse: la bottiglia di plastica, dai, così. E da lì, come dire, ci fece vedere alcune cose, che ne so, la pistola termica piuttosto che l'accendino, e pensai che potesse essere un ulteriore materiale da lavorare. Ma questo, come dire, lo pensai e lo misi lì da parte come un'altra competenza acquisita, però nello stesso tempo mi resi conto che, a differenza di altri materiali, la plastica mi aveva colpito. Cioè, era un materiale che mi trasmetteva qualcosa. Nei mesi successivi ho provato appunto a lavorarla, ma così, come dire, c'è chi fa la maglia, chi dipinge, chi legge. E oltre a leggere, ogni tanto stagliuzzavo e ho iniziato a fare i primi pezzi. Ho provato a pubblicarli su Facebook per vedere se c'era una rispondenza, se potevano piacere. Ho visto che interessavano e ho fatto i primi mercatini d'estate, no? Da hobbista. E poi ho avuto la fortuna di poter entrare nella zona degli spuntisti della Fiera Antiquaria di Arezzo, amatissima. E da lì ha preso il via tutto, perché poi praticamente nello stesso momento un mio pezzo è stato selezionato dall'Associazione Circuiti Dinamici di Milano, da Sonia Catena, e da lì è stato un continuo, perché poi ho continuato a sperimentare, perché se io vedo i pezzi fatti all'inizio, chiaramente non hanno a che fare con quelli di ora, perché c'è una competenza tecnica diversa, perché via via si sperimenta, si prova, si affina le modalità, si trovano anche nuovi materiali da unire, assemblare, perché poi io ho sempre, come dire, tesaurizzato dei pezzi, come dire, quelle cose compulsive che ti riempiono casa, però via via, non so, alla fiera antiquaria piuttosto che ai mercatini, trovare appunto pezzettini, pezzi di collane, mercatino dei ragazzi, questo è eccezionale, collane rotte, cose che per altri non hanno valore, ma a me rimandano qualcosa, e queste poi iniziare a assemblarle nei pezzi. E soprattutto quando faccio dei pezzi unici, ad hoc, uso molto di questo materiale. Ad esempio, l'anno scorso mi è stata selezionata, un anno e mezzo fa a questo punto, una collana in concomitanza con l'Expo di Milano, sempre l'associazione Circuiti Dinamici fece questa selezione per dei gioielli che dovevano avere a che fare con il mondo, con la globalità, con l'alimentazione. Ho realizzato questa collana che è una specie di racconto che si chiama Api, e in questo caso, perché poi era importante il discorso ecologico dell'ape, però c'era anche la trasformazione dell'elemento inquinante per eccellenza che è la plastica in qualcosa che invece nella collana è naturale. In quel caso la chiusura sono due pezzi di legno intarsiati a mano presi più di 20 anni fa la fiera antiquaria, tenuti lì buoni buoni perché aspettavano il loro momento.
Ecco Agnese, allora credo che sta emergendo, perché noi ancora non l'abbiamo detto chiaramente di che cosa ti occupi, questo è fantastico, però sta emergendo piano piano attraverso il tuo racconto.
Che roba faccio?
E a me questo proprio piace, no? Perché poi l'aspetto dell'arte è anche la scoperta. E vorrei
arte
anche...
è una parola grossa, tanta.
Ma a me piace, perché per me, sai, sono tante le forme artistiche, le forme di espressione artistica. Io nei tuoi lavori ci vedo tanta arte, tanta creatività, quindi mi piace usare questa parola. E quindi vorrei che proprio i nostri ascoltatori si immaginassero quello di cui tu ti occupi. Che cosa sono queste tue creazioni? A questo punto, Agnese, spieghiamolo,
sì,
proprio
in concreto,
vai.
Allora, diciamo che si parla di bigiotteria, quindi di collane, bracciali, orecchini, fatti prevalentemente con plastica di riciclo, prevalentemente bottiglie, quindi è il più uno quello alimentare, bottiglie, bottiglioni a seconda dei colori, della lavorazione anche che voglio ottenere, questi da indossare. Poi a un certo momento mi è partito il treno e ho iniziato a fare cose da mettere in testa. Ho iniziato prima, o meglio, veramente ho iniziato tutto dalle cose da mettere in testa, perché devo alla mia piccola omonima Agnese e a Benedetta la richieste perentorie di fare delle cose da indossare, cerchietti. Veramente non volevano cerchietti, volevano delle tenso strutture da avere in testa. Più piccole erano, più volevano delle Tour Eiffel da mettere in testa. E da lì è nato. Quindi questi cerchietti, queste robe, e questa è un'altra cosa. Ora sono diventati cappelli, sono diventati anche cappelli che sono stati in mostra, che sono in vendita in negozi, più le idee luminose, come dico io, nel senso che non sono veri e propri lampadari, perché io non faccio l'impianto elettrico, però è la parte decorativa che tra l'altro è... In alcuni di questi pezzi sono anche in dei negozi di Arezzo, anche di Sansepolcro, e poi sono realizzazioni fatte ad hoc. Quindi a seconda del privato, no, di quello che mi chiede, io faccio il pezzo su commissione. Più ci sono dei pezzi che ho fatto, che sono stati selezionati per dei concorsi di bigiotteria, gioielleria, di cappelli, o anche concorsi a tema. Quindi per esempio l'anno scorso era una selezione sul riuso, sul riciclo a Como, piuttosto che con Riarteco. Sono già 2 anni che mando dei pezzi e è questa manifestazione a livello nazionale con tante sedi, che proprio perora la causa del recupero, del riciclo, dell'attenzione all'ambiente. E poi non per ultimo, anzi quindi era molto sentito, la partecipazione, anche lì sono stata selezionata con un pezzo per una mostra in cui si chiedeva di realizzare dei pezzi per sensibilizzare le persone contro la violenza alle donne. Diciamo, questo è quello che realizzo partendo da una bottiglia. Come dico io, da una bottiglia, un paio di forbici e del calore. Può essere un accendino, può essere la pistola termica, e da lì parte tutto. Non ci sono altre, come dire, altri segreti, altre cose particolari, insomma, le mie mani lo dimostrano in questo senso.
E qui, Agnese, io lascerei i nostri ascoltatori in sospeso, perché poi vorrei approfondire questo aspetto, quindi il riuso di un materiale come la plastica e anche come la lavori, per capire proprio il processo di creazione. Però a questo punto, Agnese, direi di mandare in onda il primo brano che tu hai scelto per questa mattinata insieme. Che ne dici? Partiamo da Aretha Franklin?
Eh sì, con l'ultimo discorso fatto mi sembra perfetto.
Ecco, come mai? Allora, spieghiamo in che senso questo brano si lega bene.
Ma io ho pensato questo, in questo contesto, come dire, tante erano le idee di musiche, di canzoni che potevano avere a che fare con me e potevo selezionare, però credo che sia importante sempre ribadire la necessità di rispetto, quantomeno rispetto nei confronti delle donne, e cantato da lei, com'era lei e nel modo in cui canta lei è, come dire, fondamentale, arriva diretto al cuore, insomma, spero che, e anche alla testa, spero che ci arrivi, ecco.
Allora, il brano che tu hai scelto è Respect, Aretha Franklin.
Radio della città di Arezzo. Per la tua pubblicità 0575 1787 700 o inviando una mail a redazione chiocciola radiofly.co.
Riprendiamo allora l'appuntamento di oggi con Fly Live. La nostra ospite è Agnese Del Gamba, che realizza creazioni, gioielli o sculture da indossare, come ha detto prima la stessa Agnese, con la plastica. Agnese, mi riallaccerei proprio al discorso che facevamo. Tu hai detto, le tue creazioni nascono dalla plastica, dalle forbici e dal calore.
Sì.
Come si fa però? Perché per te è semplice, magari per chi come me non è esperta, non si occupa di questo, è un po' meno semplice.
Ma come dico io, è semplicemente la capacità poi di provare e anche di mettersi alla prova, più che di guardare tutorial o cose del genere. Io nel tempo ho in mente un po' i colori delle varie plastiche che ci sono in circolazione, ne sento anche la consistenza, qui ora sembra di parlare insomma con una fissata, però è chiaro che dei contenitori che devono trattenere sostanze gassose devono essere più resistenti e quindi più spessi piuttosto che altri di acque naturali, ok? A seconda del risultato che io voglio ottenere, so che un tipo di plastica mi dà un certo effetto, un altro tipo di plastica un altro. Grazie al cielo non sono diventata una di queste che comprano in modo compulsivo bottiglie, bottiglioni o che altro, facendosi venire un fegato così a suon di bibite, ma la cosa bella è che nel tempo le persone che mi circondano, sapendo quello che io faccio, tesaurizzano, no, il materiale, e quindi di volta in volta mi chiedono: ho messo da parte tot bottiglie di quel blu, ti interessa? Sì, ok, passo. Oppure le mamme di compagni di scuola dei miei figli arrivano con la bauliera piena e alla fine della scuola c'è questo scambio, no, di materiale. E poi niente, io metto da parte una quantità di queste bottiglie, una certa quantità, altrimenti, come dire, ci sono problemi familiari, e poi a seconda di quello che io voglio realizzare non faccio altro che tagliare prima con delle forbici normalissime i pezzi e poi lavorarli. Ora, per me è molto importante il come li taglio, nel senso che per raggiungere certi risultati di volume, di movimento, è importante fin da subito come taglio la plastica, se sono dei filini sottili per fare, che ne so, le collane arcobaleno, piuttosto che i filamenti delle meduse da appendere, oppure dei fiori, e a seconda poi della lavorazione che voglio ottenere posso scaldare prima piuttosto che dopo il pezzo, dipende un po' dal risultato finale. In alcuni casi, quando devo fare delle quantità, mi preparo chiaramente prima grandi quantità di plastica tagliata e poi cerco di lavorare in modo organizzato, insomma, per step, anche perché dopo le fiere che ho fatto ad Omi a Milano, mandando i pezzi nei negozi, chiaramente devo dare una continuità, e una continuità anche di quantità dei pezzi da dare, ecco, da creare.
Agnese, come hai imparato a lavorare la plastica? Perché non è così immediato. Tu hai detto, è partito tutto da un corso gratuito,
sì,
che
sì,
è stato anche un momento proprio di relazioni interpersonali forte. Però poi, cioè, quando si devono anche realizzare delle creazioni, beh, lì ci vuole l'abilità. E credo, sì, sicuramente c'è una parte di talento, però ci sono anche delle tecniche, va saputo,
sì,
lavorare.
Banalmente, quando per esempio ho fatto anche delle attività a scuola, no? In cui però ho portato il materiale già lavorato, poi l'abbiamo assemblato lì, perché comunque non è un bene scaldare la plastica in ambienti chiusi, soprattutto con bimbi. Però ho fatto vedere da fuori, quindi in sicurezza e tutto, che anche con un semplice accendino si può comunque rifinire i bordi della plastica. Poi è nel tempo che ho provato modalità diverse, anche temperature diverse. Va da sé che quando, che ne so, faccio le meduse da appendere, quindi usando grossi bottiglioni d'acqua dove la plastica è molto resistente e grossa, devo usare delle temperature della pistola termica più alte, quindi essere in sicurezza anch'io con la maschera e tutto. Però è una questione proprio anche di pratica. Per esempio, una signora anni fa mi fece sorridere perché mi chiedeva spiegazione di una lavorazione che avevo fatto con la plastica rossa e mi chiedeva che plastica avessi usato, chissà quale, no, tesoro. E dico, ma la bottiglia di quell'acqua mineralissima lì, e lei non ci credeva, no, non è possibile. Dico, no, guardi, è quella al supermercato si trova, c'è un'amica che la beve, grazie al cielo, no, perché quella lì brucia, quella si liquefa. E dico, signora, sì, se ci va con la fiamma ossidrica è chiaro che si brucia. Quindi è semplicemente una capacità di regolare la temperatura, di avere l'occhio nella modalità in cui si scalda, si fa girare la plastica e poi la si trasforma. Ecco, semmai quello che mi viene da dire è che a differenza magari di altri tipi di attività manuali, anche hobbistiche, sarebbe importante mettersi in sicurezza, quindi non farlo così con leggerezza, sia perché comunque si usa temperature calde, sia perché comunque appunto si lavora la plastica. Quindi come ho avuto modo di dire una volta, ho avuto il piacere di incontrare una famosissima artista che lavora la plastica, che è Veronica Risterova, che è cecoslovacca, fa delle enormi sculture in plastica. Anche lei mi diceva, sì, la lavora però a basse temperature, per un discorso di sicurezza e poi di ambiente, perché è inutile che, come dire, si porti via la plastica dall'ambiente per poi cosa, buttarci la diossina, mi sembra il caso, insomma.
Ecco, e questo è l'altro aspetto di questo processo creativo, cioè il riutilizzo di materiali riciclabili per dargli nuova vita, in questo caso una nuova vita artistica, che però segue comunque delle linee di, come dire, etica ecologica.
Sì, io tante volte penso che invece di dover pagare io la tassa dei rifiuti dovrebbe essere la ditta interessata a pagare me. No, perché veramente, come dire, non mando indifferenziata tanta plastica, perché solamente chi mi vede lavorare o vede insomma quanto ne taglio si rende conto quanto materiale c'è trasformato. Certo è vero che, come dire, l'attenzione all'ambiente in questo caso si coniuga con una mia esigenza di creazione, proprio di creatività, perché questo tipo di materiale che a me dà tanto. Però è anche vero che, insomma, nel momento in cui mi guardo intorno, ora poi sempre di più, come dire, il mio occhio cade, no, su il colore che vedo purtroppo per strada. Quel colore sono bottiglie, cioè io mi rendo conto quanto sporco c'è in giro, quanto c'è, e allora mi rendo conto che nel mio piccolo è un modo anche questo per fare in modo che non ci vada indifferenziata tutta questa quantità di plastica, questo, ma anche del materiale che altrimenti verrebbe buttato. Perché spesso mi capita che persone mi dicano, guarda, questa cosa qui è rotta, questa cosa qui non mi interessa, a te può servire? Allora, se può servire, io la metto da parte e gli do nuova vita, gli do, come dire, la trasformo in un'altra storia, una mia storia.
Quindi degli oggetti che comunque prendono una nuova forma anche.
Sì.
Poi.
Sì. Sì, e spesso li inserisco, come dire, in un mio racconto personale, che può essere una foglia di ottone che avevo ritrovato nel cassetto e viene inserita in una collana, piuttosto che dei bottoni che anche lì vengono da... perché poi, come dire, io credo che sia nei processi creativi, quelli veri, quelli schietti, non possa esserci altro che quello che abbiamo vissuto, la nostra storia, i nostri ricordi. E, ad esempio, ora una scultura che è stata in mostra per la Fiera Antiquaria ad Arezzo, in questa bellissima esperienza che hanno fatto ora per la fiera di luglio, in cui mi era stato richiesto dall'organizzazione che, come dire, ha intessuto tutta una serie di iniziative per animare questa bellissima manifestazione che è la Fiera Antiquaria, mi era stato chiesto di realizzare la U di Antiquaria. Unitamente, cioè nello stesso periodo, Francesca Parri di Mercanzia Certaldo mi aveva proposto di esporre in una chiesa di Certaldo. come dire, l'esigenza di realizzare questa U coniugata alla possibilità di inserire un pezzo nella chiesa mi ha fatto nascere l'idea, proprio nelle mani, mentre iniziavo a lavorare la plastica, di questo pezzo che è incenso, che è questa U, fatta però come fosse una corona di fiori, come... mi ha fatto ripensare, non so, a quelle corone di carta che ho visto, che ho trovato nelle fotografie di famiglia, alle immagini del mulino della nostra famiglia, alle chiese barocche che ho visto, ma anche quel senso di pesantezza, di decadenza, non lo so, di chiese cristiane in Messico piuttosto che in Perù, quel barocco che ti toglie il fiato, no? E anche lì ho inserito tutta una serie di pezzi, di elementi che accentuassero tutte queste sensazioni, perché poi è anche una scommessa con me quella di trasformare un materiale che di per sé è freddo, è morto, in qualcosa invece di animato e caldo, che senza bisogno di tante spiegazioni ti trasmetta, ti emozioni, ti rimandi a qualcosa. E nel momento in cui raggiungo questo, è fatta, come dire, schiocca le dita, no? Siamo arrivati, non c'è bisogno di parole perché è passato tutto attraverso il cuore e la pancia.
Le emozioni, quindi, sì. Anche quelle sensazioni a pelle che sì. Si hanno, che tu chiaramente riesci a spiegare appunto parlando anche dei materiali, di come vengono lavorati, del colore, della forma, chi le vede ha comunque delle sensazioni che arrivano, che smuovono qualcosa dentro, e questo è il bello dell'arte, no? Non sempre poi è necessario spiegarsela, basta lasciarsi anche guidare da quello che si prova, che si sente.
Sì.
Agnese, tu dicevi le tue creazioni ti vengono anche commissionate, vanno anche al di fuori dei confini della città di Arezzo. Sì. Ci dici un po' dove sono i tuoi pezzi, le tue creazioni?
Allora, in mostra da domani a Mercanzia, in una chiesa del centro, ci sarà appunto Incenso e Frida Addosso, che è composto da due pezzi, una collana scultura che insieme alla corona sono state in mostra l'anno scorso per Riarteco 2016, e sono due pezzi a cui tengo tantissimo perché sono proprio, come dire, viscerali per me, soprattutto quella collana. Penso che avrei difficoltà a staccarmene perché è nata partendo da un colletto di inizio Novecento che delle carissime persone, i miei cugini francesi, Agnese e Patrice, mi hanno portato, perché ogni anno mi portano dei tesori anche loro, arrivano con la valigia e mi portano delle cose fantastici. E questa collana viene da uno di questi tesoretti, quindi ha una storia della persona che l'ha indossata, una storia della persona che l'ha realizzato. L'ho lasciato volutamente sporchino perché ha una storia, e su quello ho costruito fiori colorati come i fiori messicani, come l'artigianato messicano, e è una collana pesante addosso, che ti cade addosso, che ti ricopre il petto, è la mia Frida addosso, perché è come io mi sento, la storia, le vicende di questa icona che è Frida Kahlo,
sì.
Perché penso a lei e rivedo l'immagine di quelle tele, un po' come il film, no? Che è stato fatto, dove le vicende sue poi si sintetizzano in quelle tele e mi arrivano alla pancia. Arrivano alla pancia perché di alcune io so di cosa si parla. E allora era un mio modo, come dire, per portarmela addosso, perché ne sento la pesantezza, la gravità della cosa, ma anche per farle vedere, perché è comunque una dimostrazione visiva. E poi la corona, però una corona, cioè, potente come era lei, quindi sì, fiori però rossi, quindi anche con il corallo, con questi guizzi un po' ferini, anche un po' diabolici, perché è comunque, cioè, potente questa figura. Poi ho un bracciale a cui tengo molto, che si chiama Sintesi, che è a Milano, alla Galleria Rossini, per una selezione di gioielli sul matrimonio. E anche questo è un bracciale bouquet da portare al polso. E poi un'altra collana scultura che si chiama Mi Manchi, che è in mostra, è una mostra che ha diverse tappe, ora finita a Bobbio. è stata selezionata appunto per sensibilizzare contro la violenza alle donne. Anche quella, come dire, è più una scultura che una collana, anche perché non vorrei che fosse indossata, ecco, come dire, vorrei al massimo che rimanesse appesa a un muro, che fosse una specie di manifesto, ma che nessuno se la riportasse addosso, ecco. E poi ci sono i negozi dove ho i pezzi delle collezioni che ho portato a Omi, quindi l'arcobaleno che anche ora indosso, l'aria, l'acqua, il fuoco, la terra, Rainbow, che è appunto questa qui, e anche Candy, che è nata da una collana che è stata in mostra per Vicenza Oro, dove c'è praticamente lo zucchero filato fatto di plastica rosa.
Vogliamo dire quello che ci siamo dette prima in fuori onda in relazione proprio a questa collana, perché tu hai detto una cosa straordinaria, la riflessione sull'oro, quindi i metalli preziosi, e tu invece arrivi a Vicenza
allora,
con...
questa, come dire, pensando anche a mio padre, che spero che ascolti.
Lo vogliamo salutare, Agnese?
Io spero che sia riuscito a accendere la radio e che tutte le persone della Fossa Ombroni siano le ascoltare, che praticamente mio padre è un orafo aretino, un artigiano orafo che ha fatto il suo percorso, quindi come tanti orafi ha iniziato con l'oro, con l'argento, e poi durante le mie lavorazioni era lì che stava con me un pomeriggio e dico certo babbo che... La situazione è un po' precaria, dico, da l'oro all'argento, una retina che lavora la plastica, è proprio buia la situazione. E però, ecco, mi faceva sorridere poi anche quando, parlando con lui, dicevo, certo che però non è male, in una collaterale di Vicenza, insomma, mica Bruscolini, aver portato una collana di plastica. Anche lì era... una collana, se vogliamo, scherzo, veramente un divertissement, che poi era il marchio che ho usato fino a poco tempo fa, perché in quel caso era stato chiesto che, quindi, il pezzo fosse fucsia. L'importante è che dovesse essere fucsia. Chi ha messo chiaramente pietre preziosissime, chi ha smaltato. E io ho preso le mie bottigline rose e ci ho fatto lo zucchero filato. Da una parte c'è lo zucchero filato, da quell'altra parte caramelle, fiori fatti di zucchero, però tutto che rimandasse comunque alla pasticceria, ai dolci, a qualcosa di goloso. A Vicenza.
Ha avuto successo questa tua
creazione? Ha un po' stordito più che altro.
Ha colpito, se non altro. Questo sì, vero Agnese?
Sì.
Agnese, io ho pronto qui un altro brano.
Sì.
Ancora una donna.
Sì.
Cyndi Lauper.
Sì.
Come mai?
Sì, perché mi piace questa canzone. Poi ritorna e spesso l'ho pubblicata, perché l'importanza dei colori. Io mi circondo di colori e mi piacciono le grafie, il bianco e il nero, però il colore è aria, respiro, è gioia, è varietà. E in questa canzone si parte dal grigio, per poi ribadire l'importanza dei colori che abbiamo dentro di noi e delle differenze che abbiamo dentro di noi. E questo non per fare soliti discorsi, per banalizzare, però l'importanza appunto dei colori, della varietà e dell'accoglienza nei confronti l'uno dell'altro. E è anche per questo che ho fatto questa collana, che è arcobaleno, chiaramente un arcobaleno che ti porti nel petto. Perché l'arcobaleno rimanda tanto, no? E questa canzone mi fa pensare all'arcobaleno e alla varietà, ma anche, insomma, alla fine dell'arcobaleno che si trovava il tesoro, no? La pentola, e ecco perché ho scelto, insomma, questa canzone qua.
Ci sono tanta simbologia nell'arcobaleno, sì. Insomma, l'arcobaleno è quel fenomeno che colpisce, no? Sì. Che rischiara dopo un temporale.
E poi è un grande simbolo di pace.
Di pace, esatto, sì. Pensavo tanto proprio alla bandiera della pace, sì, sì. Con i colori arcobaleno, sì. Quindi...
Sì, e di accettazione anche delle differenze tra le varie persone.
Mm-mm. E allora, Agnese, proprio su questi colori e su questo messaggio, ascoltiamoci il brano di Cyndi Lauper, Two Colors.
Mm-hmm.
Radio Fly, le ali della tua musica. Spazio Fly Live all'interno della diretta di Radio Fly. La nostra ospite è Agnese Del Gamba e adesso apriamo, direi, un bel capitolo. Agnese, ne stavamo parlando anche ora fuori onda. Tu dicevi il capitolo Artigiani e Fiere, che segna anche il tuo percorso artistico.
Sì, perché un altro aspetto bello, veramente ricco, è stata la possibilità di incontrare tante persone artigiane con la maiuscola in questi anni e questo mi ha fatto pensare, cioè mi ha fatto scoprire intanto tutta una serie di persone umanamente ricchissime come persone ma anche come capacità manuali, perché appunto partecipando a dei mercati, delle mostre, delle fiere, viene in contatto con persone da tutta l'Italia ma anche dall'estero che hanno delle idee fantastiche e soprattutto la capacità di realizzarle. C'è chi per esempio nel recupero, nel riciclo di materiali, partendo da i semplici bottoni, quante scatole di bottoni abbiamo in casa. C'è chi ci racconta una storia, le intesse, ne fa dei percorsi. Chi invece partendo, che ne so, da semplici posate, buttate là, ci fa dei gioielli. Chi dal ferro lo lavora come fossero dei ricami. Chi usa i tessuti, le camere d'aria, i copertoni, E c'è un mondo in questo che ha a che fare con la capacità di inventare, reinventarsi spesso, perché poi io trovo che tante persone che lo fanno questo tipo di lavoro, tante volte, come dire, hanno anche loro si sono rimboccate di nuovo le maniche, si sono rimesse in gioco e hanno trasformato la loro vita trasformando del materiale in qualcos'altro. E nello stesso tempo trovo quindi anche tanta creatività, tanta ricchezza. In questo l'Italia è veramente eccezionale. E non parlo dei mercatini, perché poi no, in questo c'è anche un'immagine spesso distorta. Dove si va? Il mercatino, la bancarella. Io vorrei veramente che le persone guardassero con occhi diversi quello che hanno di fronte, perché è una vita spesso messa in un tavolo, esposta, c'è una storia dietro, tante storie, e vorrei anche che, come dire, chi può desse la possibilità agli artigiani di poter veramente costruire e creare, perché in questo siamo ricchissimi, siamo eccezionali. Vedevo per esempio alla mostra dell'artigianato di Firenze ora a maggio, nel padiglione in cui ho avuto la fortuna di essere ospite, quegli artigiani aretini che erano esposti sia realizzazioni tradizionali, quindi in ferro battuto, in pietra, in ceramica, sia con materiali nuovi. E era eccezionale guardare il volto delle persone che entravano, perché gli si illuminava la faccia. Cioè, quando la persona incontra un prodotto, una realizzazione, una creazione che ha a che fare con la sua storia, la riconosce, l'apprezza, perché si rende conto che ha a che fare col suo territorio, con la sua storia. E in questo perché erano prodotti, come dire, materiali che hanno a che fare col nostro territorio, fatti con il legno, con l'olivo. Altri perché invece c'è la creatività, l'intuito di usare qualcosa per fare altro. E appunto anche in questo, per esempio, ci sono tutte sezioni, anche alla mostra dell'artigianato di cui parlavo, di riciclo, di recupero, oppure fatti con materiali, non so, di silicone, piuttosto che anche con leghe non preziose. E io penso, ecco, anche in questo che è bello, come dire, la sezione che c'è alla Fiera Antiquaria, no? Di Arezzo, di artigianato e di hobbistica, che poi è una delle due anime con cui è nata la Fiera Antiquaria di Arezzo, come dicevano appunto all'ultima edizione, l'originale, cioè antiquariato e vero artigianato, con la maiuscola. E nel momento in cui tu artigiano hai la possibilità di proporlo e la situazione, l'amministrazione, chi può, di permetterti di farlo vedere, di esporre bene, ecco, penso che sia una ricchezza per tutti, per te, per l'ambiente in cui sei, la città in cui vivi, le persone che vengono, è comunque una ricchezza per tutti.
Però Agnese, quando si parla di artigianato si sente sempre parlare di un settore in difficoltà, di un settore che vive la difficoltà di tramandare certe abilità, certe capacità, come se fosse un po' un settore, una strada chiusa, senza un futuro a lungo termine. Tu che lo vivi da dentro, che cosa ci puoi dire?
Allora, la mia esperienza artigianale è abbastanza recente, no? Proprio a livello prettamente lavorativo. Certo, ho visto questo. Per esempio, per quelle che erano le lavorazioni tradizionali, il tramandarle a livello familiare. E questo era bellissimo, una ricchezza infinita. Nello stesso tempo tanta difficoltà burocratica, tanta difficoltà nei costi di gestione. Io, microscopica lavoratrice, mi rendo conto che fatica che si fa. E nello stesso tempo anche la fatica nel rimanere nella legalità, nella correttezza, che è importante, che è fondamentale, però anche nella possibilità di starci dentro per i costi, le tasse che ci sono, per farti vedere comunque devi partecipare a delle fiere, ti devi far conoscere, sono spese, viaggiare, quindi è tutto un comparto che avrebbe bisogno tanto di ossigeno, anche perché, ripeto, è solamente positivo, cioè è comunque... una creazione, è comunque un dare, comunque un trasmettere, non oggetti, ma tante volte sono ricordi, hanno a che fare con la nostra storia, con il nostro territorio, hanno a che fare con le famiglie, hanno a che fare con la nostra arte, perché poi è micidiale, no? Cioè, noi si trasforma qualcosa e ha sempre a che fare con, come si dice a Renzo, magari a Piero, con Leonardo, come fossero vicini di casa. E perché le nostre radici sono queste, si viene da qui e sì, potrebbe essere veramente tanto, tanto, tanto.
Un problema, Agnese, potrebbe essere anche quello del tempo. Mi spiego meglio, una creazione artigianale prevede tempi lunghi perché c'è una manualità dietro, c'è una lavorazione con le mani che non è la grande produzione industriale o appunto lì non è il concetto di quantità, chiaramente è quello di qualità che è la maggiore. Però ecco, in tempi come i nostri, in cui bisogna produrre, andare velocemente, le grandi quantità, questo penso penalizza anche il settore artigianale, perché forse si è perso proprio la capacità di apprezzare quello.
Preciso, nel senso che chi l'ha detto, no? Che bisogna correre, bisogna avere la quantità, bisogna cambiare una maglietta ogni 2 ore. La maglietta che magari cambia ogni 2 ore l'hai comprata a 2 euro e da dove viene? Chi l'ha fatta? Come l'hanno colorata? Quante ore ha lavorato durante il giorno? Se te invece di prenderla a 2 euro lì, con tutto il rispetto di chi lavora in quelle aziende qui in Italia, e soprattutto, vabbè, se la prendi e la paghi di più da una persona che ha preso quel tessuto che magari è biologico, che viene da quel cotone che è stato coltivato in quella zona, che l'ha tagliata a mano, che gli ha dato pantaloni che ho indosso, sono di un'artigiana, è un'esperienza questa, come dire, condivisa, nel senso che non la faccio, non è solo mia, che più fai fiere e mercati, più acquisti da altri artigiani. Perché? Perché ti rendi conto del valore che c'è dentro. E in questo penso che sia un discorso meramente culturale, ma non di conoscenza, ma di capacità di educarsi a guardare quello che abbiamo di fronte e capirne il valore, capire il valore di quello che abbiamo di fronte, ma anche della nostra scelta, perché io, come dico sempre, posso magari ho solo 5 euro, perché vuol dire il periodo so quello che è, lo vivo sulla persona, però io posso scegliere quei 5 euro se li voglio spendere, se versarli da una parte per la maglietta presa chissà dove, oppure dire vabbè aspetta, quei 5 euro li metto un attimo da parte, ce ne aggiungo altri 5, però so che viene da lì, che l'ha fatto quella persona così, per quelle scelte così, e rimane qua. È un artigianato che ha a che fare con me, con la mia tradizione, con la mia storia. È un discorso di scelta e di cultura. E è importante questo. È importante che le persone se ne rendano conto. Perché tra l'altro è un ciclo continuo. Cioè è un cane che si morde la coda. Se non si, come dire, inverte o addirittura non si interrompe questo, andrà sempre più a scatafascio la cosa. Non va migliorando. E sì, questo...
Agnese, potremmo qui parlare molto a lungo perché veramente è un tema, un argomento forte. Purtroppo i tempi radiofonici stringono e quindi siamo ai saluti, però a questo punto ti faccio la domanda: quali sono i tuoi contatti? Come i nostri ascoltatori possono vedere le tue creazioni e avere un'idea anche proprio più chiara di quella che è la tua professione?
Di queste robe non ben identificate. Allora, diciamo che in internet basta googlare il mio nome, Agnese Del Gamba, che appare tutto, nel senso che io ho un sito, agnesedelgamba.it, dove ci sono tutte le creazioni, i pezzi in mostra e quant'altro. Ho il profilo Facebook, nome e cognome mio, come la mia pagina, dove ugualmente ci sono gli eventi. Poi sono su Instagram, Pinterest e più. Ho dei profili sia su Made in Tuscany che su Riciclarte, che sul Museo del Riciclo, quindi volendo si trova ogni cosa. La cosa migliore è partire dal sito e poi da lì si può rimbalzare e cercare in ogni dove. C'è il telefono, l'email, qualsiasi cosa.
Ovviamente le tue esposizioni sono sempre segnalate sul sito, nei vari eventi.
Sì, sì, e chiaramente per un discorso anche di praticità e di velocità la cosa migliore è su Facebook, perché anche stare dietro a tutti questi siti, insomma tutti i social e quant'altro, è un lavoro, quindi su quello è più veloce, più diretta la comunicazione e anche avere informazioni su dove sono, quello che faccio e quant'altro.
Benissimo, allora rimandiamo ai tuoi contatti social. Abbiamo ancora un brano prima di salutarci, è un brano recente, uno proprio degli ultimi singoli di Giorgia, che è Credo. Ora, un bel titolo già, bello.
Sì, un po' tanto, nel senso che il Credo è un'altra cosa, ma lo sentivo in questi giorni alla radio, che insomma, ascolto spesso quando lavoro, e mi sembrava carico il giusto, anche perché dice un paio di frasi interessanti, poi solitamente insomma è molto grintosa come cantante, e mi piaceva, e soprattutto mi piace di questa canzone quando parla dell'amore, amore con la lettera maiuscola, e anche delle maschere che se ne possono andare, quindi insomma mi sembrava azzeccato. E poi insomma un po' di italiani, perché sennò solamente stranieri non va bene.
E allora ci salutiamo, Agnese, con questo brano, però prima io ti ringrazio davvero per essere intervenuta qui nei nostri studi, per averci parlato di te, raccontato della tua arte, lo sottolineo davvero perché ci tengo. Grazie. Perché dietro sì, c'è una creazione artistica, c'è un percorso personale, il bello è questo è quello che fa la differenza. Perché come dicevamo prima, se voglio fare una collana di bottoni lo posso fare anch'io, però l'arte, la creatività è un'altra cosa, quella non tutti ce l'hanno, è così, nel senso ognuno di noi ha delle capacità, però il talento artistico direi non è da tutti, quindi
wow.
Agnese, grazie. Davvero grazie a te, quando grazie. Vorrai tornare qui per parlarci delle tue creazioni sei la benvenuta, Agnese,
grazie,
davvero.
Grazie veramente, Sara.
Grazie ad Agnese Del Gamba, e allora adesso ci salutiamo con il brano di Giorgia, Credo.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo nell'universo nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento, e resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego, credo. E credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee. Che parte e il cuore che batte, uomini e macchine, l'inizio e la fine, la vita e la morte, ancora rinascere come le stelle, tra l'arte e il disordine un giro di anime, siamo satelliti intorno all'amore, intorno all'amore, credo, e credo nelle lacrime.